della sentenza che è stata emessa ieri dal Tribunale Civile di Catania, che si è pronunciato a favore del ricorso presentato a novembre da un gruppo di immigrati che, in base ad una ordinanza del ministro Piantedosi, non potevano essere sbarcati nella città ennea. Piantedosi aveva concesso lo sbarco solo ai fragili, negando agli altri la possibilità di essere soccorsi a terra. Ieri il tribunale ha stabilito che tutti i naufraghi avrebbero dovuto essere accolti immediatamente. Questa sentenza rappresenta una prima crepa contro le politiche di repressione contro i migranti intraprese dal governo Meloni. Ma per capire di più di questa sentenza e del contesto all'interno del quale questa sentenza si colloca, siamo collegati con l'avvocato Fulvio Vassallo. Buongiorno, avvocato.
Buongiorno.
Allora, comincerei da questa sentenza e poi cercherei di ragionare insieme su quanto anche il successivo decreto Piantedosi, quello sull'ONG, potrà essere messo in crisi dai tanti profili di incostituzionalità che da alcuni sono stati sollevati. Ma cominceremo da Catania.
Innanzitutto la sentenza fa seguito a una precedente, un'ordinanza in realtà cautelare del Tribunale di Catania, fa seguito ad una sentenza importante della Corte di Cassazione sul caso Rackete, che ha stabilito la legittimità dei soccorsi operati dall'ONG in acque internazionali e il dovere dello Stato costiero, l'Italia, perché è l'unico paese che può garantire un porto di sbarco sicuro rispetto alla Libia e rispetto a Malta, di garantire tempestivamente lo sbarco dei naufraghi. Quindi non è proprio un fulmine a ciel sereno, ma è diciamo una corretta e conseguente applicazione di principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, peraltro con il richiamo contenuto anche nella sentenza del giudice di Catania alla Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell'uomo, sulla quale l'Italia ha subito già due condanne per respingimenti collettivi, per mancata identificazione dei naufraghi che comunque rientravano nella sua giurisdizione. Mi riferisco al caso Sharifi per i respingimenti collettivi illegali verso la Grecia, caso sul quale l'Italia è stata condannata, e mi riferisco al caso Irsi per il respingimento collettivo effettuato nel 2009 da una motovedetta della Guardia di Finanza direttamente nel porto di Tripoli di un gruppo indistinto di naufraghi che poi però riuscirono a fare ricorso alla Corte Europea. Quindi non è un fatto isolato. Diciamo che incide sui divieti di sbarco che possono essere adottati dai ministri e pone limiti precisi, perché sono atti amministrativi che non possono violare norme cogenti di diritto internazionale. Questo è il principio di base che si afferma. Quanto poi alle ricadute sul decreto legge in discussione in Parlamento, sarei più cauto, perché in realtà il governo non ha più replicato nel decreto legge la stessa previsione di un divieto di sbarco selettivo, che è stata sconfitta nei fatti anche a novembre dello scorso anno a Catania, grazie anche a una mobilitazione molto vasta che ha coinvolto numerose associazioni di Catania, siciliane e italiane e internazionali. Ma il tentativo che si fa adesso con il nuovo decreto legge è quello di stabilire un divieto di soccorsi successivi, tanto che l'ultimo soccorso operato da una nave dell'ONG di appena 48 persone si sta, sembra, concludendo con l'invio della nave verso un porto lontanissimo, sembra Ancona.
Però se permetti, ci sono state anche due eccezioni, nel senso che ci sono state due navi, la Geo Barents prima e l'altra adesso non mi viene in mente il nome, che hanno raccolto più naufraghi, più navi di naufraghi, si sono poi dirette nei porti assegnati lontanissimi, ma in entrambi i casi sono riuscite a ripartire senza che scattassero le norme previste dal decreto. Evidentemente c'è qualche difficoltà rispetto a questo divieto di soccorsi multipli, perché significherebbe che loro violano il codice del mare, giusto?
Diciamo questo, che mentre le convenzioni internazionali pongono gli obblighi di soccorso e sbarco in termini abbastanza precisi, tanto da essere richiamati poi dalla Corte di Cassazione nel caso Rackete, E questi recenti soccorsi sono stati caratterizzati da una elevata sfera di discrezionalità che si è riservato il ministro, nel senso che dopo lo sbarco la nave ha avvistato o è stata informata di imbarcazioni in difficoltà in prossimità del luogo del soccorso, e come impone l'articolo 98 della Convenzione UNCLOS di Montego Bay è intervenuta e nessuno ha potuto eccepire su questo soccorso, perché è avvenuto sulla rotta di rientro della nave, già come è prefissata, con una deviazione leggera che non ha comportato un ritardo effettivo nel raggiungimento del porto di destinazione e che ha permesso al comandante di adempiere a un dovere di soccorso sancito da norme internazionali. Cosa diversa invece è vietare, come si sta vietando, quelli che vengono definiti soccorsi multipli, e quindi quello che è successo fino ad ora da anni, che le navi dell'ONG operavano soccorsi anche a distanza di giorni di imbarcazioni in acque internazionali, sottraendo persone alle milizie libiche e ai trafficanti collusi con le milizie, che poi riportavano i migranti nei centri di detenzione di cui tutti hanno notizie ormai per fonti delle Nazioni Unite. Bene, questi soccorsi multipli con il decreto vengono vietati, quindi l'operatività sostanziale delle navi di soccorso, che prima potevano raccogliere 300, 400, 500 persone nell'arco di 4-5 giorni e portarle in sicurezza, adesso è fortemente diminuita, perché una deviazione di alcune ore per soccorrere una o due imbarcazioni certamente non può essere impedita da nessun governo, perché andrebbe in violazione anche col codice della navigazione italiano, oltre che con le norme internazionali. Ma certamente viene interdetta quell'attività di soccorso organizzato e in maniera non occasionale, che fino a oggi è stata caratterizzante dell'attività dell'ONG.
Sì, quindi di fatto tu ritieni che per il momento il governo ha deciso di non muoversi, perché si trattava comunque di soccorsi lungo la rotta. Nel caso ci fosse un proseguo della navigazione nell'area di ricerca e soccorso dei naufraghi e magari un soccorso a giorni di distanza, questo potrebbe essere considerato un'aperta violazione?
In base al decreto sì, e tra l'altro c'è da dire che in questo momento il governo si sta muovendo con una qualche cautela, perché è un po' sotto osservazione a livello europeo, nel senso che le richieste che l'Italia aveva fatto di riconoscere la competenza esclusiva dello Stato di bandiera per la destinazione dei naufraghi, le richieste che aveva fatto per un blocco navale sostenuto dall'Unione Europea, sono una serie di richieste, sono state respinte dall'Unione Europea, dalla Commissione in particolare, e l'Italia è un po' sotto osservazione, anche perché abbiamo avuto una presa di posizione molto dura da parte del Consiglio d'Europa e una successiva presa di posizione di pochi giorni fa da parte delle Nazioni Unite, dal Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, che espressamente chiedono la sospensione degli accordi con i libici e la non approvazione, nei termini in cui è formulato, del decreto legge numero 1 del 2023, il decreto legge impropriamente definito sulla gestione dei flussi migratori, ma che in realtà si caratterizza per essere il decreto legge anti-soccorsi umanitari.
Chiarissimo. Questo in realtà significa che potrebbero modificare la parte nella quale avevano ipotizzato che nel caso alcuni profughi venissero raccolti da navi battenti bandiera diversa da quella italiana, fosse imposto loro di fare richiesta di asilo politico a bordo delle navi stesse?
Sì, diciamo che già nella formulazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale rispetto alla formulazione originaria del testo che era arrivato in Consiglio dei Ministri il 28 dicembre c'è già una leggera modifica, perché tra i doveri di informazione del comandante circa la possibilità di chiedere asilo è saltato quell'inciso in Europa che era nel testo originario del decreto legge. In realtà degli obblighi di informazione a carico del comandante nei confronti dei naufraghi sono comunque richiesti anche dalle norme internazionali, e lo ricorda anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nelle sue linee guida che i comandanti devono informare i naufraghi della possibilità di chiedere asilo nel paese in cui sbarcano, ma appunto di questo si tratta e non di chiedere asilo nel paese di bandiera della nave. E tra l'altro devo ricordare che la normativa italiana, l'articolo 10 ter testo unico sull'immigrazione richiamata dal giudice di Catania, prevede espressamente che la selezione tra richiedenti asilo e migranti economici avvenga soltanto a terra, dopo lo sbarco, dopo l'identificazione nei centri hotspot o nei centri di accoglienza destinati alla funzione hotspot. In Sicilia, per esempio, Lampedusa, Pozzallo o più recentemente Messina. Quindi, da questo punto di vista, la sentenza ribadisce una posizione netta delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea circa l'obbligo di sbarcare sollecitamente i naufraghi a terra e procedere alla selezione e a un'eventuale trattativa con altri paesi per la loro ricollocazione soltanto quando le persone sono già in accoglienza a terra, senza tenerle a bordo delle navi, come fece per esempio Salvini nel 2019, impedendo lo sbarco dei naufraghi dell'Open Arms a Lampedusa, e poi queste persone sbarcarono soltanto dopo il sequestro della nave disposto dalla procura di Agrigento, ma non per un ordine arrivato dal Viminale. Difatti questa decisione, più che incidere sul decreto legge in corso di discussione in Parlamento, potrebbe incidere sul procedimento Open Arms nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Salvini a Palermo, perché in qualche modo accerta la illegittimità di un qualsiasi divieto di sbarco una volta che le persone sono dentro la nostra giurisdizione. Nel caso della Open Arms erano a poche centinaia di metri dal porto di Lampedusa, nel caso della Humanity One erano già in porto a Lampedusa. Una volta che sono nella nostra giurisdizione, le persone soccorse in mare vanno sbarcate a terra e qualunque selezione va eventualmente operata a terra in base a criteri previsti dalla legge e non stabiliti a discrezione dal Ministero dell'Interno.
Questo è decisamente un aspetto interessante che getta ancora una luce sinistra su quella vicenda. Ecco, noi tutti abbiamo avuto un po' la sensazione che il governo Meloni, rispetto a quegli eccessi operati da Salvini quando era vice premier e ministro dell'interno, abbiano voluto evitarli, cercando però di ottenere comunque il risultato di limitare l'azione delle navi delle ONG nel Mediterraneo, e questo è il decreto Piantedosi, sembrerebbe andare decisamente in quella direzione. Tra l'altro, per la prima volta non si prevedono sanzioni penali, ma quando si pensano multe dai 10 ai 50 mila euro, fermo amministrativo se contravvieni alle regole, sequestro se sei recidivo, credo che i bastoni tra le ruote, uniti al fatto che il porto sicuro ti può essere assegnato a 4, 5, 6 giorni di navigazione dal punto in cui tu hai ripescato le navi, si arriva a situazioni drammatiche come quelle cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, con gente ripescata in mare in condizioni assai gravi, addirittura caricando dei cadaveri, e comunque l'imposizione di andare molto molto lontano. Ecco, questo è un dato di fatto, e bisognerà poi vedere come proseguirà nella fase operativa successiva, ma certamente come dire, hanno operato per aggirare le difficoltà che l'approccio un po' troppo brutale di Salvini aveva dato nel 2019. Non so come la vedi tu.
Sì, diciamo che c'è anche una precisa linea di continuità con il governo Draghi e il governo Conte 2, ministro dell'Interno Lamorgese, perché in realtà ordinare un porto di sbarco lontano 3-4 giorni di navigazione equivale a quelle prassi di negazione di un porto di sbarco per 8, 9, 10 giorni che già avevano caratterizzato il comportamento del ministro Lamorgese al Viminale nei due governi ai quali aveva partecipato. Praticamente l'obiettivo che si persegue con continuità è quello di allontanare le navi di soccorso dalle acque internazionali del Mediterraneo centrale, perché si rafforza con motovedette l'intervento della Guardia Costiera Libica e si vogliono evitare testimoni a operazioni di respingimento su delega che vengono costantemente operate dalla Guardia Costiera Libica. Ricordiamo, nel 2021 più di 30.000 persone, lo scorso anno più di 20.000 persone sono state bloccate in acque internazionali e riportate a terra dalla Guardia Costiera Libica. È su questo che si vogliono eliminare i testimoni, è questo che si vuole permettere, anche se l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, in un rapporto recentissimo, ci dice che la maggior parte dei migranti che sono riportati a terra, dei naufraghi soccorsi in mare, riportati a terra in Libia, poi scompaiono, cioè non sono neanche presenti nei centri di detenzione che la Libia mantiene in condizioni disumane, ma finiscono praticamente per essere venduti a padroncini o a organizzazioni criminali che li utilizzano per estorsioni, nel caso per esempio degli eritrei è accertato anche in sede processuale in Italia, o addirittura come lavoro servile, paraschiavistico. Quindi di fatto tutte le convenzioni, gli accordi che esistono con i libici, le donazioni di motovedette facilitano la riduzione di persone in stato di schiavitù e la loro sottoposizione a trattamenti disumani e degradanti, senza che per questo nessuno si sporchi le mani, perché è un'attività che viene delegata alle motovedette libiche. È ovvio perché questa attività possa, di intercettazioni in acque internazionali affidate ai libici, possa andare avanti, occorre che non vi siano delle navi che facciano dei soccorsi o siano testimone dirette delle intercettazioni violente, anche con l'uso di armi da fuoco, che i libici operano costantemente con il finanziamento europeo e con il concorso e l'assistenza delle motovedette fornite dall'Italia.
Certamente, l'ultime cinque sono state assicurate alla Libia durante la visita del 6 febbraio, quindi pochi giorni fa, che esponenti del governo Meloni hanno fatto proprio in Libia. Quindi si continua a fornire sempre nuovi equipaggiamenti per queste operazioni respingimento, che assumono sempre di più la caratteristica del respingimento verso condizioni di tortura, di super sfruttamento, di violenza, e quindi mettono a repentaglio le vite delle persone. Però è la regola quando si cerca di esternalizzare le frontiere: si esternalizza, si affida ad altri il lavoro sporco e poi ce ne si lava le mani, ma queste mani sono abbastanza sporche del sangue di queste persone nel momento in cui i mezzi per realizzare questo scopo vengono forniti assieme a garanzie, soldi, accordi, gas, eccetera eccetera. C'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Ma io penso che il risultato di questa sentenza è molto importante per i futuri procedimenti amministrativi o penali che potrebbero esserci, e che questo risultato si è raggiunto anche per una grande mobilitazione che c'è stata a Catania ai primi di novembre in occasione dell'ingresso in porto di queste due navi dell'ONG, e anche della tempestività delle iniziative legali che in tempo reale sono riuscite a contrastare direttive che a questo punto sappiamo essere illegittime, direttive o ordinanze, comunque misure amministrative illegittime da parte del Ministero dell'Interno. Penso che questa tempestività e questa mobilitazione vadano mantenute anche in futuro, perché se non ci fossero e se ci fosse acquiescenza a ordini illegittimi, purtroppo queste prassi potrebbero poi anche, sovrapporsi alle regole cogenti del diritto internazionale.
Ti ringrazio moltissimo anche per la grande precisione con la quale ci hai spiegato una materia non facile. Grazie e alla prossima.
Buon lavoro, buona giornata.